Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il Vallese nella morsa del maltempo. Ieri in alcune zone un'allerta valanghe di grado 5, il più elevato. Ora 4 su tutto l'arco alpino. E così tanta neve concentrata in poco tempo è un fenomeno raro, ma abbastanza tipico dei cambiamenti climatici in atto. 6 ore di discussione ieri, oggi si prosegue a Ginevra i colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina per fermare la guerra. I dettagli dei contratti per i vaccini del Covid-19 devono essere resi pubblici, lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale. Alle Olimpiadi Invernali oggi l'ultima possibilità per una medaglia svizzera nello sci alpino femminile, nello slalom. Le forti nevicate ne sono previste anche oggi fino in pianura oltralpe, stanno mettendo a dura prova tutto l'arco alpino, ma soprattutto il Vallese. Ieri il pericolo valanghe in alcune zone era addirittura stato portato dal livello 4 al 5, che è il più alto. In questo cantone le strade chiuse e le stazioni sciistiche che hanno deciso di non aprire oppure di aprire soltanto parzialmente. Il tutto in concomitanza con le vacanze scolastiche e con l'arrivo di turisti da tutta la Svizzera romanda. Ma sentiamo da Losanna Aaron Guidotti.
Riposo forzato per gli appassionati di sport invernali. L'abbondante neve fresca caduta negli ultimi giorni e soffiata da forti venti di tempesta ha creato cumuli particolarmente instabili che possono staccarsi e trascinare con sé gli strati più profondi del manto nevoso. Piste chiuse quindi ieri a Verbier, Cramontana, Ovronà e le Marécottes, a Nondà tra le altre aperte solo parzialmente. Sconsigliato avventurarsi con le racchette o fare sci alpinismo, il rischio di valanghe è elevatissimo in tutto il Vallese. Rischio valanghe che ha portato anche alla chiusura di molte strade, come quelle per accedere a località come Sasfe, Sasgrund, Zermatt e Arolà. In altre valli meno conosciute gli accessi sono bloccati o difficilmente praticabili. La linea ferroviaria in direzione dell'Ögberg è ancora rimasta chiusa nella giornata di ieri tra Goppenstein e Briga, dopo che lunedì, ricordiamolo, a causa di una valanga, un treno è deragliato proprio all'altezza di Goppenstein. 29 persone a bordo, 5 feriti. Secondo le autorità, disagi sulla linea sono da prevedere almeno fino a sabato mattina. E sempre lunedì, per precauzione, le autorità hanno deciso di evacuare alcune frazioni del comune di Orsières, in una valle laterale a sud di Martigny. Una 50 le persone sfollate, in gran parte turisti, e l'ordine è ancora in vigore, dovrebbe rimanere tale fino alle 11 di questa mattina.
E mentre un po' ovunque nelle Alpi, non soltanto in Svizzera, le nevicate si facevano copiose, più a sud, in Italia, in Francia, in Portogallo e anche in Spagna, si sono registrate nelle ultime settimane piogge particolarmente intense e alluvionali. Raffaele Pedrazzini ha chiesto a Marco Gaia di Meteo Svizzera come interpretare, anche alla luce dei cambiamenti climatici, questi eventi.
Le abbondanti nevicate in Vallese sembrerebbero difficilmente rientrare nella normale variabilità del clima europeo. A indizio anche le piogge intense tra Portogallo, Spagna e Francia. Come spiega queste anomalie?
Effettivamente, per quanto riguarda la Svizzera, siamo reduci da un inverno che finora è stato molto avaro di precipitazioni. Fino praticamente alla settimana scorsa gran parte dell'arco alpino aveva un deficit di innevamento e adesso arriva una perturbazione intensa con precipitazioni abbondanti che porta in un colpo solo quasi tutta la neve che avrebbe dovuto cadere nelle settimane scorse. Abbiamo avuto una frequente posizione della corrente a getto meridionale, vale a dire molto spostata a sud, a seguito della presenza di anticicloni, ad esempio sulla zona scandinava, in modo molto persistente, quelli che si chiamano poi in gergo tecnico delle situazioni di blocco. Quindi effettivamente quello che abbiamo vissuto negli scorsi, diciamo, 1-2 mesi è stato qualcosa di un po' inusuale.
Guardando al medio-lungo periodo, il clima alle nostre latitudini sta andando verso una maggiore alternanza tra fasi secche prolungate e precipitazioni molto concentrate. Questo schema è coerente con le proiezioni sul cambiamento climatico?
Sì, è assolutamente coerente e le misurazioni che Meteo Svizzera dal 1864 svolge in modo sistematico iniziano a testimoniare come si sta andando verso una concentrazione anche nelle nostre regioni delle precipitazioni su brevi periodi, quindi sui periodi orari o semiorari. C'è un primo indizio che viene proprio dalle misure che testimonia come questa ipotesi teorica si sta verificando.
Quanto ha pagato la Svizzera per i vaccini contro il Covid-19? La risposta si trova nei documenti che dopo 6 anni la Confederazione non ha ancora divulgato. Ora però l'Ufficio federale della sanità pubblica dovrà verosimilmente farlo, come deciso ieri dal Tribunale amministrativo federale, anche se è ancora possibile ricorrere. Laura Dick.
Marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'influenza del Covid-19 una pandemia a tutti gli effetti. Nei mesi successivi parte la corsa all'acquisto dei vaccini. Anche l'Ufficio federale della sanità pubblica e la farmacia dell'esercito si attivano e tra il 2020 e il 2022 firmano diversi contratti con le aziende farmaceutiche. Ma quanto la Svizzera ha saputo negoziare bene il prezzo d'acquisto, visto l'esplosione della domanda? Se lo sono chiesti in molti, ma l'Ufficio federale ha finora sempre negato l'accesso integrale ai contratti stipulati con Moderna e Novavax. Lo ha fatto avvalendosi di alcune eccezioni contemplate dalla legge sulla trasparenza. Un esempio, qualora la Svizzera dovesse rinegoziare i prezzi di nuovi vaccini per combattere future pandemie, si ritroverebbe in una posizione svantaggiata e ciò metterebbe a repentaglio l'approvvigionamento. Ieri però il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di 3 persone. Sostiene infatti che nessuna delle eccezioni previste dalla legge sulla trasparenza è applicabile. In particolare, non c'è motivo di temere un pregiudizio futuro. In caso di una nuova pandemia, si legge nella sentenza, sarebbe infatti comunque necessario avviare nuove trattative a condizioni differenti. Tra i ricorrenti soddisfatti c'è anche il giornalista di Beobachter, Otto Ostetler. Interpellato dai colleghi SRF, non nasconde però il suo scetticismo. Non mi stupirei, dice, se l'Ufficio federale della sanità pubblica facesse ricorso al Tribunale federale. L'ufficio in questione, da noi contattato, si è limitato a dire di aver preso atto delle sentenze, che esaminerà in modo approfondito e, sulla base di ciò, deciderà come procedere.
Un accompagnamento mirato e individuale o job coaching è l'approccio di maggior successo per il reinserimento professionale di disoccupati difficilmente collocabili o ultra cinquantenni. È quanto emerge dal programma di incentivazione lanciato dal Consiglio federale nel 2019. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Una manodopera qualificata sempre più rara, una forchetta fra pensionati e lavoratori destinata inesorabilmente ad allargarsi. Previsione del Consiglio federale di metà 2019, Consiglio federale che già allora voleva potenziare il reclutamento indigeno, favorendo anche il reinserimento di disoccupati definiti di difficile collocamento o senior, dunque ultra cinquantenni. Gli ultimi 5 anni, con 35 progetti elaborati e condotti in 22 cantoni, hanno permesso di valutare le misure e gli approcci più efficaci, partendo da 7 campi d'azione, fra cui job coaching, autoapprendimento e promozione delle competenze digitali. Dalle sintesi dei progetti emerge che fattori centrali alla ricerca di impiego devono essere metodologia di candidatura, motivazione, fiducia in se stessi e contatti sociali, ma anche uno stretto contatto con i datori di lavoro. Particolarmente efficaci per il reinserimento professionale, il job coaching, un accompagnamento mirato e individuale, gran parte dei 14 progetti che lo contemplavano è infatti ora integrata nelle strutture ordinarie dell'assicurazione disoccupazione e dei servizi di collocamento, ma anche offerte di consulenza più approfondite su temi specifici e formati facilmente accessibili e flessibili. Gran parte di questi progetti è già stata introdotta in modo permanente dai cantoni.
A Ginevra si registrano progressi significativi nei negoziati tra Russia e Ucraina destinati a far tacere le armi. È quanto comunicato poco fa dall'emissario della Casa Bianca, l'imprenditore Steve Witkoff, senza però spiegare quali siano questi progressi. Allora, cosa sta capitando a Ginevra? Ce lo dice in redazione Piero Grabeck.
Sì, le discussioni si tengono rigorosamente porte chiuse, non c'è trasparenza. Secondo fonti russe si è trattato di 6 ore piuttosto tese, quelle andate in scena ieri pomeriggio a Ginevra. Non vi sono indicazioni circa dei reali passi in avanti. Oggi si continuerà a discutere. Il negoziato è stato diviso in 2 blocchi, uno politico e uno militare, che affrontano questioni pratiche e valutano i meccanismi da mettere in campo per garantire la fine del conflitto. Alle discussioni ieri si sono aggiunti, non annunciati, anche dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che i suoi concittadini potrebbero accettare un congelamento dell'attuale linea del fronte, ma non potrebbero invece accettare una cessione dei territori del Donbass, il grande bacino industriale invaso dalla Russia. Zelensky ha pure fatto notare come il suo omologo statunitense Trump esiga delle concessioni da parte di Kiev, ma non ne richieda a Mosca, ria di aver lanciato un attacco militare su ampia scala 4 anni fa e che non ferma i bombardamenti del territorio ucraino neanche durante i colloqui di pace a Ginevra. Ieri decine di migliaia di cittadini di Odessa sono rimasti senza acqua e senza riscaldamento a causa di nuovi attacchi coi droni.
Colloqui a Ginevra che proseguono dunque oggi. I trasporti pubblici in Germania sono colpiti nuovamente da uno sciopero indetto dai sindacati nell'ambito delle trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro. Da ieri e fino a sabato ad incrociare le braccia saranno i dipendenti della società pubblica per la gestione della rete autostradale. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Allo sciopero di 4 giorni hanno aderito i quasi 15.000 dipendenti della società autostradale tedesca. Già da ieri sono stati limitati i servizi Spartineve e quelli di manutenzione della rete autostradale tedesca. Giovedì e venerdì l'agitazione interesserà anche l'importante servizio di monitoraggio del traffico e quello dei ponti e delle gallerie, cosa che porterà alla chiusura completa di numerosi tunnel e svincoli sotterranei delle autostrade. Questo provocherà, come già successo in passato, a forti disagi per gli automobilisti e a lunghe code sui percorsi di deviazione. Particolarmente colpite saranno le autostrade nel nord e sud-ovest della Germania, come ad esempio intorno alla metropoli di Amburgo, dove verrà chiuso ad esempio l'Elbtunnel, la galleria sotto il fiume Elba, che rappresenta uno dei più importanti snodi stradali nel nord del paese, utilizzato ogni giorno da decine di migliaia di auto e soprattutto di camion diretti ai porti di Amburgo e Brema e verso i paesi scandinavi. Il sindacato dei servizi verdi chiede per i dipendenti aumenti salariali del 7% e almeno 300 euro in più al mese in busta paga. Ma a scioperare saranno anche i 100.000 dipendenti dei servizi pubblici urbani. Oggi resteranno così fermi tutti i bus e le metropolitane ad Amburgo e in altre città tedesche. In Baviera e in altre regioni lo sciopero verrà esteso ai giorni di giovedì e venerdì. Nel settore dei trasporti pubblici urbani i sindacati chiedono una riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore la settimana e una maggiore retribuzione delle ore di straordinario.
E ora il colosso multimediale statunitense Warner Bros. Che sta per passare nelle mani di Netflix. Gli azionisti voteranno l'acquisizione il prossimo 20 marzo, anche se non è ancora detta l'ultima parola. Sentiamo Marzio Minoli.
Il prossimo 20 marzo gli azionisti di Warner Bros. Voteranno a favore della vendita della società a Netflix per 83 miliardi di dollari. Netflix acquisterà gli studi cinematografici e le attività di streaming, lasciando a Warner le TV via cavo, le quali comprendono anche la rete televisiva di notizie CNN. Anche Paramount, altro colosso del mondo multimediale statunitense, è interessata a Warner Bros. E aveva offerto $30 per azione per un totale di 108 miliardi di dollari, ma per tutta l'azienda, Nonostante l'offerta di Paramount sia finanziariamente più interessante, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Ritiene comunque quella di Netflix più sicura, ma ecco il colpo di scena. Un alto rappresentante di Paramount ha contattato un suo omologo alla Warner Bros. Presentando un'ulteriore offerta, $31 ad azione, invece dei 30 iniziali. Ecco quindi che Warner Bros. Si è data tempo un'ulteriore settimana per discutere con Paramount questa nuova offerta, la quale però, dicono da Warner, dovrà essere quella definitiva. La lotta per assicurarsi il catalogo Warner, che comprende titoli come Harry Potter, Il Trono di Spade e serie come Friends, è ancora lungi dall'essere conclusa.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.